Parole per l'analisi. Il primo a morire è Antinoo. Antinoo è l'unico tra i pretendenti ad avere un'autonoma caratterizzazione. Gli altri sono un gruppo informe di prepotenti buoni a nulla che non conoscono la guerra e trascorrono il loro tempo consumando le ricchezze di un uomo assente. Antinoo è il loro capo. Lo stesso Odisseo gli riconosce l'aria di un sovrano. Odissea, libro 17, verso 416. Tra tutti è il più arrogante e il più ostile ai servi di Ulisse. Odissea, libro 17, versi 388-389. Abile nel parlare, provoca malignamente con aspre parole e spinge a questo anche gli altri. Odissea, libro 17, versi 394-395. È stato lui ad aizzarli contro Telemaco e a tramare per primo contro il ragazzo. Quando Penelope propone la gara, è ancora lui a decidere in quale ordine i pretendenti dovranno affrontare la prova. Lui sarà l'ultimo. Tuttavia, quando si rende conto che nessuno riesce a tendere l'arco di Odisseo, non fa il suo tentativo, ma propone di rimandare la gara al giorno successivo, quando la festa di Apollo, il dio Arcere, sarà finita. È a questo punto che il finto mendico chiede di poter fare anche lui una prova. Quando prende in mano l'arco, riconquista un altro pezzo della sua identità. Lo tende senza fatica e la corda suona al suo tocco, con una voce simile a una rondine. Odissea, libro 21, verso 411. I pretendenti impallidiscono anche se ancora non hanno compreso quello che sta per accadere e nella sala risuona il rumore di un tuono. Zeus ha mandato un segno e l'animo di Odisseo esulta. Il momento della vendetta è giunto. Tutto si svolge molto rapidamente. Odisseo tende l'arco e lancia la freccia che passa attraverso i 12 anelli. Fingere non è più necessario. Il finto mendico si libera dei suoi stracci perché l'eroe possa riaffermare il suo onore offeso dai pretendenti. E così tende di nuovo l'arco e colpisce con una freccia Antinoo che sta sollevando una coppa senza pensare alla morte. La freccia lo raggiunge al collo e lo trapassa da parte a parte. Antinoo muore senza sapere che Odisseo è tornato. Eurimaco tenta di placare Ulisse. I pretendenti urlano e si guardano attorno cercando le armi in preda a una grande agitazione. Ancora non hanno compreso chi hanno davanti e che la morte è ormai vicina. Credono che il mendico abbia ucciso Antinoo per sbaglio e sono pronti a vendicarsi. Ma Odisseo chiarisce loro la situazione. Cani, voi credevate che io non sarei giunto a casa di ritorno dalla terra di Troia. Perciò consumavate i miei beni e con le ancelle costringendole giacevate e, me ancora vivo, aspiravate a sposare mia moglie senza temere gli dèi che abitano il vasto cielo, né in futuro la condanna degli uomini. Odissea, libro 22, versi 35-40. Subito la paura si impadronisce di loro. Eurimaco prende la parola, cerca di trattare. Fa ricadere ogni responsabilità su Antinoo, che voleva regnare su Itaca e liberarsi di Telemaco. Ora lui è morto e giustizia è fatta, dice. Assicura Odisseo che avrà da lui e dagli altri un risarcimento che lo soddisfi. Ma Odisseo non accetta. Nessun risarcimento potrà soddisfarlo. L'arroganza che hanno dimostrato va punita con la morte. E così cade anche Eurimaco. Inizia così la strage. I pretendenti ormai non hanno scampo e la vendetta di Odisseo si abbatte su tutti loro, senza eccezioni, nella sala dove per 3 anni hanno oltraggiato la sua casa, sperperando le sue ricchezze, seducendo le sue ancelle, corteggiando sua moglie e maltrattando gli ospiti. Hanno leso il suo onore e lui, per riabilitare la sua immagine e ristabilire l'ordine, non può avere alcuna esitazione e uccide senza pietà. La vendetta è un atto necessario in una civiltà di vergogna in cui ogni oltraggio subito diminuisce la timè, lede la considerazione sociale della vittima e del suo gruppo. Solo facendo vendetta, chi ha subito un torto dimostra di essere più valoroso e più forte dell'offensore. Penelope, durante la strage, però, cade in un sonno profondo. Mentre nella grande sala Odisseo e Telemaco compiono la loro vendetta facendo scorrere il sangue dei pretendenti, Penelope dorme. Suo figlio l'ha mandata a occuparsi dei suoi lavori, telaio e conocchia, l'arco e cura degli uomini. Odisseo, libro 21, verso 352, le ha detto: Così lei è salita nelle sue stanze e qui l'ha colta un sonno mandato da Atena. Non deve vedere la violenza e il sangue, e soprattutto non deve riconoscere Odisseo prima del tempo. L'eroe dà ordine che venga svegliata solo quando nella sala tutto sarà stato ripulito e purificato con fuoco e zolfo. Al suo risveglio troverà un mondo nuovo a cui il sonno, liberandola dal fardello del passato, la sta preparando. Così rinnovata ritroverà il suo sposo. Le ancelle infedeli impiccate. Dopo uno scontro durissimo, la vendetta è compiuta. Odisseo troneggia sui cadaveri dei 108 pretendenti, caduti nel sangue e nella polvere. Odissea, libro 22, verso 383. Imbrattato ai piedi e di sopra alle mani. Odissea, libro 22, verso 406. Ora restano da punire i servi che hanno tradito. Con loro Odisseo usa una misura diversa. Nei loro confronti non c'è vendetta indiscriminata, ma una giustizia che colpisce solo coloro che hanno agito intenzionalmente. Laedo Femio e l'Araldo Medonte sono stati costretti a servire i pretendenti, non l'hanno scelto. Per questo Odisseo non li uccide. La sua decisione manda un messaggio chiaro. Fare del bene è molto meglio che fare del male. Odissea, libro 22, verso 374. Delle 50 ancelle presenti nella casa, solo le 12 che si sono compromesse con i pretendenti vengono punite, e la loro è una punizione esemplare. Vengono impiccate all'esterno della casa, dove tutti possano vedere qual è il destino che tocca ai traditori. Anche il capraio Melanzio fa una fine atroce. Viene condotto all'esterno della casa e muore dissanguato dopo che gli sono stati mozzati naso, orecchie, genitali, mani e piedi.